Buongiorno a tutti, siete sintonizzati su Good I Am, il podcast musicale a cura di Life from Mars. Oggi c'è Edoardo a tenervi compagnia, è venerdì e questo è già un ottimo motivo per essere felici. Cari ascoltatori, in un pomeriggio di pioggia, come quello di quest'oggi, in una grigia e fredda Londra, ho avuto il desiderio matto di raccontarvi di uno degli album più influenti della storia del rock e della musica in generale. L'album in questione è The Beatles, meglio conosciuto come The White Album, nono album omonimo della leggendaria band inglese The Beatles. Album pubblicato nel 1968 e che in occasione del 50° anniversario nel novembre del 2018 è stato ripubblicato in versione remastered includendo anche 27 demo acustici e 50 sessioni studio completamente inedite. Per quanto riguarda il White Album, è un album che contiene 30 tracce, è un album lungo, immenso, straordinario, peculiare e certamente iconico. È un lavoro molto diverso dai suoi predecessori, è influenzato dalle prime crepe che si sviluppano fra i membri della band e sono ormai visibili ad occhio nudo. È un lavoro eclettico che contiene al suo interno rock and roll, blues, folk, pop, musica d'avanguardia e prende in prestito qualsiasi influenza o idea o emozione che proviene dal mondo esterno. È un lavoro che, se guardato da vicino, è molto meticoloso, pretenzioso, strutturato, dettagliato, molto di più del suo predecessore Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Se con Sgt. Pepper's i Beatles aggiungono la sinfonia al rock and roll, con il White Album sintetizzano tutta la musica occidentale in un unico record, raccontando la storia del rock and roll al completo. Per capire meglio cosa ci sia dietro le quinte del White Album, partiamo dal lontano 1966. I Beatles decidono di interrompere la tournée e si dedicano completamente alla stesura di Sgt. Pepper's. Nell'estate dell'anno successivo, nel 1967 per la precisione, John, Paul, Ringo e George sono partecipi di un incontro fondamentale per i risvolti della loro carriera, ma anche della loro vita in generale. Vengono introdotti a Mahesh Yogi, un guru indiano meglio conosciuto per la sua tecnica di meditazione, che si trovava nel pieno di una tournée mondiale che faceva anche tappa a Londra. Pochi giorni più tardi il loro manager storico, il manager dei Beatles, Brian Epstein, muore di overdose. Un evento che lascia il gruppo disorientato e lo lascia timoroso del proprio futuro. Nonostante la terribile notizia, però, Paul McCartney prende in mano la situazione e decide di andare avanti con la pubblicazione di Magical Mystery Tour, il primo grande insuccesso targato dei Beatles. A seguito di tutto ciò, nel febbraio del 1968, i Beatles effettueranno un viaggio in India, ospiti di Mahesh Yogi stesso, per dedicarsi ad un corso di 3 mesi di meditazione trascendentale. Un'esperienza che stravolgerà il modo di vedere il mondo dei 4 ragazzi di Liverpool che iniziano ad esplorare le loro sfere emotive a discapito del materialismo dominante la cultura occidentale. Questa nuova filosofia è subito percepibile nella scelta della cover dell'album, una copertina bianca che presenta solamente una piccola scritta The Beatles in basso a destra. L'idea di questa semplicità nasce dal voler di permettere agli ascoltatori di focalizzarsi solamente e soltanto sulla musica, senza farsi distrarre da elementi visivi colorati e rimbombanti. Basta pensare alla cover di Sgt. Pepper's, il predecessore. Assistiamo a un distacco assoluto dai lavori precedenti. Come già citato, la cover di Sgt. Pepper's era stata una cover altisonante, straripante di personaggi, colori, costumi. Un distacco che sancisce l'abbandono anche del concept album e del ritorno alle origini rock and roll, adesso forti di quel background psichedelico che veniva dalle esperienze passate. Un distacco ancora più rimarcato nelle scelte sonore. Se in Sgt. Pepper's i Beatles hanno raggiunto il loro massimo psichedelico, aiutati dall'abuso di sostanze come LSD e risultante in suoni mai ascoltati prima, come nelle tracce più iconiche Losing the Sky with Diamond o A Day in the Life. Con il White Album avviene l'esatto opposto. C'è il desiderio di riabbracciare le proprie origini rock and roll e il desiderio di emergere come singoli piuttosto che come un'unica entità. E per l'appunto questo desiderio di essere John Lennon e Paul McCartney a discapito di essere The Beatles porterà a delle tensioni che nelle fasi finali delle registrazioni dell'album arriveranno alle stelle. Il produttore George Martin durante la fase finale abbandona la direzione, confuso da un numero esagerato di canzoni presentate dai membri della band. L'instabilità cresce inesorabilmente, tanto da trasformare l'ambiente in qualcosa di tossico. Ci saranno litigi fra i componenti della band sulle direzioni da seguire, ci sarà questo volere di un'affermazione personale, John Lennon comincerà ad abusare di eroina e un altro fattore molto importante che porterà in seguito alla rottura del Beatles sarà quello della presenza di Yoko Ono in sala prove, un fatto assolutamente inedito, un fatto assolutamente nuovo, dato che le compagne non erano ammesse dalla band nello studio di registrazione. Questo climax emotivo si convoglia nel gesto estremo di Ringo Starr, che lascia la band per 2 settimane. Non si sente più parte integrante, si sente un estraneo fra i compagni di sempre. Poi in realtà viene richiamato dalla band con una lettera passata alla storia che recitava "You are the best rock drummer in the world, come on home, we love you". È così che, fra alti e bassi, il 22 novembre 1968 viene pubblicato uno dei loro lavori più eccellenti, il White Album. Analizzando la tracklist, la traccia di apertura dell'album è Back in USSR, una canzone ironica scritta da Paul McCartney che celebra il benessere della vita americana. È bene ricordarsi che siamo nel pieno della guerra fredda. La canzone è in puro stile rock and roll e prende spunto dalle sonorità di Chuck Berry e The Beach Boys. Sulla traccia mi sembra importante sottolineare l'assenza di Ringo Starr, difatti Back in the USSR è stata registrata durante il periodo della sua assenza e i beat di batteria furono registrati da Paul McCartney stesso. La canzone seguente è Dear Prudence, una canzone scritta da John Lennon, una canzone onirica dove una chitarra scintillante viene accompagnata alla perfezione da una linea di basso e da una batteria che si amalgamano magicamente. Lennon scrive la canzone ispirandosi alla sorella di Mia Farrow, per l'appunto Prudence. Le due sorelle avevano partecipato al viaggio in India con i Beatles e Prudence era talmente dedita alla meditazione che in 2 mesi non lascerà mai la stanza d'albergo. Da questo fatto deriva anche il ritornello della canzone che recita "Dear Prudence, won't you come out and play?". While My Guitar Gently Weeps è un pezzo pazzesco di George Harrison che vede la partecipazione di Eric Clapton. La leggenda narra che Harrison fosse frustrato e decisamente arrabbiato dal poco impegno che gli altri Beatles stessero mettendo nella realizzazione dell'album, così da invitare in studio Clapton a registrare una delle meraviglie immortali della musica rock. Approfondendo le tematiche del brano, sono chiare le influenze derivanti dalla filosofia indiana. La canzone trasmette il suo sgomento per come l'amore universale sia presente in tutti gli individui, ma non venga mai realizzato. Un amore latente, un amore dormiente. I look at you all, see the love there that's sleeping. Personalmente il miglior pezzo targato George Harrison, più di qualcuno potrà replicare citando Something o Here Come the Sun. 3 pezzi magnifici, il quale solo il mero parere soggettivo potrebbe indirizzare verso l'uno piuttosto che verso gli altri 2. Blackbird è una canzone che mostra il talento infinito di Paul McCartney come songwriter. La chitarra in questo brano ha un potenziale incredibile, nonostante sia così dolce e da ritmo così classico. Lo definirei un brano catartico. Riguardo il significato delle lyrics, sono state elaborate varie ipotesi, fra cui quella che la canzone fosse ispirata dal canto di un merlo durante il soggiorno in India. Recentemente McCartney ha chiarito la sua posizione affermando che Blackbird riguarda la lotta dei neri negli stati del sud e ha voluto utilizzare il simbolo di un merlo. Non si tratta proprio di un merlo con le ali spezzate, ma di un elemento più simbolico. Blackbird dovrebbe essere interpretata come Black Girl nel contesto, come detto, dei problemi dei diritti civili nel sud degli Stati Uniti degli anni 60. Julia è una canzone scritta da John Lennon dedicata a sua madre, uccisa da un pirata di strada sotto l'effetto di alcol quando John aveva solamente 17 anni. Fra i versi è possibile individuare anche dei riferimenti a Yoko Ono, più precisamente nel tratto di canzone che dice Ocean calls me her name, dato che Yoko significa letteralmente bambina del mare. Julia è la prima canzone dei Beatles registrata interamente da John Lennon nella sua semplicità acustica. Helter Skelter è sicuramente una delle canzoni più altisonanti dell'intero album, una canzone da rock and roll totale scritta da Paul McCartney in risposta ai The Who, che pochi mesi prima avevano dichiarato di aver scritto la canzone più rumorosa, sporca e aggressiva del mondo, dal titolo I Can See For Miles. Helter Skelter è stata registrata più e più volte nel modo più potente e aggressivo possibile. È davvero simpatico come ad un certo punto, registrando una versione di oltre 20 minuti, durante la sessione stessa Ringo esclamò «Ho le vesciche sulle dita, I got blister on my hands», che si può ancora sentire nella versione che alla fine fu messa sul White Album. Long 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 è un altro pezzo fantastico scritto da George Harrison. Il chitarrista prende ispirazione dall'amore visto dal suo lato spirituale. Come disse alla rivista Rolling Stones del 1976, «Penso che tutto l'amore sia parte di un amore universale. Quando ami una donna, è il Dio che vedi in lei. L'unico amore completo è per Dio». Alla fine della canzone è possibile percepire un leggero tintinnio dovuto ad un inconveniente capitato durante la registrazione, dove una bottiglia di vino cadde sull'Hammond che Paul stava suonando e quell'effetto sonoro è stato lasciato sull'album. Infine, l'album si chiude con Good Night, è la perfetta conclusione di un album che racchiude un mondo, una ninna nanna dalle parole sussurrate e dagli archi celesti, scritta da John Lennon per suo figlio Julian. Good night everybody, everybody, everywhere, good night. Tanti sono i fattori che rendono il White Album un album iconico, un album che forse, anzi diciamo meglio così, solo per una coincidenza e per mano del destino non prende il nome di A Doll's House. Un album che vede per la prima volta i suoi creatori lavorare più per se stessi che come una vera band. John Lennon, un musicista istintivo, perennemente attratto e affascinato dal ritorno alle origini blues e rock and roll, e questo suo nuovo lato politico che si manifesta nei suoi testi, soprattutto quando ci parla di Vietnam, al suo fianco un Paul McCartney sempre più perfezionista, alla ricerca di quel collante che unisca e definisca l'istintività del suo compagno, un Ringo Starr perfetto nonostante i mille sbalzi di umore perenni. La sua batteria su questo LP è la sua migliore, è tra le migliori che si possano sentire su qualsiasi disco rock and roll. Inutile citare i lead di George Harrison, continuamente ben piazzati, ben scritti e ben suonati, e soprattutto il suo apporto a livello di composizione, regalandoci brani rilevanti e alcuni immortali. I Beatles sono la storia e la sintesi della musica occidentale, e questo naturalmente è ciò che è rock and roll e ciò che sono i Beatles. In conclusione, non vi ho citato la mia canzone preferita perché per me rimane umanamente impossibile sceglierne una, ma posso affermarvi con completa certezza che se qualcuno mi domandasse con quale album dovrebbe iniziare ad ascoltare i Beatles, la mia risposta sarebbe che il White Album è decisamente il più appropriato. Questo era The Beatles, il White Album della band Beatles. Vi auguro una giornata spaziale. Da Good IM è tutto, see you next time, ciao!